Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, benvenuti in questo spazio di approfondimento da Federico Piana e naturalmente grazie a chi sta dall'altra parte del vetro, ossia Gustavo Messina, Eva Rohrmann ed Elena Colson. Vi ricordo il numero verde per poter partecipare anche a questa trasmissione, 800 208 802 e poi gli sms 335 12 43 317. E oggi parliamo di notizie che arrivano appunto dall'America, perché il presidente americano Obama ha deciso sulle staminali di cancellare il no di Bush ai fondi. Il presidente ha firmato un atto esecutivo che elimina il veto ai fondi pubblici bloccati dal 2001 dal suo predecessore George W. Bush per la ricerca sugli embrioni. Entro 4 mesi la normativa dovrebbe prevedere appunto una rivoluzione davvero epocale. Per capire come sta andando questa cosa e soprattutto perché è una decisione giudicata da molti esperti anacronistica, do il benvenuto al professor Angelo Vescovi, che è biologo, presidente del centro Brain Repair. Buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno a lei, agli ascoltatori ed eventuali altri ospiti se ci fossero.
Sì, ci dovrà raggiungere tra poco il professor Adriano Pessina, direttore del centro di bioetica dell'Università Cattolica. Però in questo momento voglio capire, perché lei ha fatto una bella intervista su Avvenire dicendo questa è una decisione anacronistica e ormai superata da altre ricerche, giusto professore?
È esattamente quello che ho detto ed è sicuramente un'affermazione comprobabile al di là di ogni dubbio, tanto è vero che vedo che coloro che scrivono pezzi contro si arrabattano con frasi generiche del tipo la ricerca deve poter sfruttare tutte le possibilità e cose di questo genere, che francamente non ha, sicuramente lo si può fare, ma nel rispetto dell'etica della vita umana.
Quindi... Ecco professore, io do anche conto della reazione dei vescovi americani che hanno detto è una triste vittoria della politica sull'etica. Però lei in questa intervista che ha rilasciato appunto ad Avvenire ha messo in chiaro che si possono praticamente produrre staminali senza distruggere gli embrioni, ce ne parla professore, perché devo dire la verità è una piccola rivoluzione che si conosce poco.
Dunque il discorso è proprio esattamente questo, infatti prima che anacronistica l'espressione che ho usato per la decisione di Obama è sconcertante, attesa ma sconcertante, nel senso che è appunto una decisione politica ma che non trova un substrato nella realtà delle cose. Lui sostiene dobbiamo guardare i fatti, però io in questo momento mi sto chiedendo che fatti lui stia guardando, perché i fatti sono questi. Nel momento in cui in Italia durante il referendum, ma anche nel mondo, e guardi che non tutti gli scienziati sono allineati sulle posizioni dell'utilizzo degli embrioni umani, nel mondo scientifico si è comunque percepito e tutti hanno convenuto sul fatto che un embrione è una vita umana, è nato un problema, cioè il problema di quello che la vita umana non può essere manipolata e sacrificata a fini di ricerca, questo lo sappiamo tutti, a nessuno è mai venuto in mente di sacrificare un paziente per fare uno studio. E quindi la scienza si è comunque posta un problema, la scienza che sta da una parte come quella che sta dall'altra. Quando la scienza si pone un problema tende a trovare una soluzione, la scienza vera, non la tecnologia o la tecnologia ideologica come la chiamo io. E quello che è successo è che io l'avevo previsto 4 anni fa nel mio libro e 2 anni successivi alla mia previsione, anzi 3, questo è avvenuto in opera di un ricercatore giapponese, quello che è avvenuto è la cosa seguente. È stato sviluppato un metodo che nell'arco di 3 anni è diventato di una semplicità e di una sicurezza incredibile, per cui prelevando delle cellule dell'epidermide, quindi cellule adulte in tutto e per tutto,
della pelle, della propria pelle,
della propria pelle, un lembo di pelle, guardi, si può fare, si chiama swab, si prende un cotton fioc, lo si sfrega contro l'epidermide, questo è il prelievo per dare un'idea di quanto è invasiva la procedura, volendo. A questo punto, con queste cellule, si introduce in queste cellule, all'inizio erano 4 geli con delle tecniche un po' diciamo invasive, ma adesso si parla anche di 1 o solo 2 geni espressi in maniera transitoria, quindi per poco tempo, e le cellule dell'epidermide, ma anche altre cellule, le più efficienti sembrano essere quelle del cervello, riprogrammano la propria identità e diventano in tutto e per tutto uguali, piccolissime differenze, ma guardi, del tutto irrilevanti, a cui si aggrappano veramente come le sanguisughe molti, ma veramente rilevanti, diventano vere e proprie cellule staminali embrionali, senza avere mai prodotto un embrione. Allora, qual è il
e senza mai averlo ucciso, professore, questo è importante.
Se non lo crei non lo puoi distruggere, ecco. Perché una cellula staminale embrionale di per sé non è in grado di fare un embrione, quindi non pone un problema etico. Il problema etico si pone nel momento in cui per estrarre la tua cellula embrionale staminale tu devi distruggere un embrione che è una vita umana, e tra l'altro l'hai creato appositamente. Questo è il punto, esiste una tecnica alternativa che ti dà le stesse cellule, attenzione, non solo le stesse cellule, ma laddove con gli embrioni umani si possono estrarre cellule che non sono quelle del paziente che le riceverà, perché sono di un altro individuo, appunto un embrione. Con la tecnica di cui ho parlato prima, io prendo le mie cellule dell'epidermide e faccio le mie cellule embrionali che, una volta trapiantate in me stesso, non pongono alcun problema di rigetto. Per cui la tecnica non solo è similare, è superiore. Permette di fare cose che non si possono fare con la tecnica supportata da Obama. In altre parole, perché a questo punto la decisione di Obama è totalmente anacronistica? È semplicemente per il fatto che si può ottenere la stessa finalità, anzi di più, evitando la distruzione degli embrioni. A questo punto nasce la domanda: perché prendere questa decisione? Ma la risposta è ovvia. Chi ha vissuto negli Stati Uniti o in Canada come me per 5 anni lo sa benissimo come funziona la politica statunitense, così come la politica...
Come funziona, professor Vescovi? Perché è interessante capire anche cosa c'è dietro.
Negli Stati Uniti il lobbying, cioè il supporto da parte di agenti esterni a un candidato politico, a un partito o nell'elezione presidenziale, è un fatto legale, è legalmente ammesso. Esiste il lobbying proprio come istituzione. Obama sicuramente ha avuto tra i suoi lobbisti, in maniera indiretta, tutta una serie di corporazioni. Attenzione, non confondere le corporazioni con le grandi industrie farmaceutiche, che probabilmente non hanno nulla a che fare con questo, o molto poco. Grandi lobby di tipo corporativo che hanno sicuramente contribuito alla sua elezione. Adesso Obama deve ritornare il favore, è la regola della politica americana, capisce? E quindi questa è una decisione che è meramente politica. Quello che mi disturba, e mi disturba profondamente, è ancora una volta questo tentativo di fare della comunicazione distorta, perché si parla di scelte fatte sulla base dei fatti, ripeto, sono scelte fatte sulla base della scotomia dei fatti, cioè di non voler vedere i fatti, ma sono soprattutto scelte che sono controproducenti rispetto al benessere dei pazienti. E comunque i grandi laboratori mondiali, compresi quelli americani, compresi i laboratori classici che lavoravano sulle staminali embrionali, si stanno tutti dirigendo verso la tecnica di riprogrammazione che ho detto prima, semplicemente perché è più comoda, più efficiente, scevra da tutta una serie di problemi. Quindi Obama ha risposto a qualcosa di diverso, ed ecco che cos'è qualcosa di diverso. L'intera Inghilterra, buona parte di un sistema economico, biotecnologico, credo, e scientifico americano, hanno 20 anni o 25 anni di lavoro sugli embrioni umani e brevetti cospicui. La nuova tecnica prescinde da questi brevetti e costruisce un castello tecnologico e scientifico accettabile che prescinde da questi brevetti e quindi nei fatti li cancella. Qui rischiano di crollare investimenti di miliardi di sterline e di dollari e laboratori interi sparire o doversi riconvertire, perché esiste una tecnica migliore. Con questo gesto è stato dato a loro ampio respiro, forse una decina d'anni. Io sono pronto a scommettere che tu, guardi, ci risentiamo tra 10 anni, se il Signore mi garantisce un minimo di vita, li ritroveremo tutti nell'altro settore.
Io do il benvenuto adesso al professor Adriano Pessina, che ci ha raggiunto telefonicamente, direttore del Centro di Bioetica dell'Università Cattolica. Salve professore.
Buongiorno a tutti.
Ecco, dicevamo col professor Vescovi, è una questione solamente economica l'uscita di Obama, no? Perché abbiamo visto che c'è una tecnica molto molto migliore.
Sì, ma soprattutto però è un messaggio culturale che invece è preoccupante, nel senso che la preoccupazione che in questi anni la Chiesa Cattolica, ma non solo lei, ha avanzato è questa, cioè di renderci conto che l'essere umano allo stadio embrionale ha bisogno di una tutela nel momento in cui non è più nell'unico luogo in cui dovrebbe essere, e cioè nel grembo materno. Da quando noi con le tecniche di fecondazione in vitro in qualche modo abbiamo dislocato l'essere umano allo stadio embrionale in un laboratorio, questo è rimasto, per così dire, disponibile alla manipolazione dell'uomo. Quindi da questo punto di vista il fatto che la politica non sappia riconoscere il valore e la dignità dell'essere umano in tutte le sue fasi, questo è un messaggio preoccupante, anche perché in qualche modo si dice che si può sperimentare sull'essere umano lo stato embrionale in vista di un futuro migliore degli altri esseri umani, creando, come dire, una sorta di sproporzione tra l'uomo che è degno di essere curato quando è già vivo, quando è già adulto, quando è già sviluppato, e l'uomo che non è ancora degno di essere curato quando è come nelle sue fasi iniziali di vita a livello microscopico, e quindi la sua vita è una vita non piena, come si direbbe, non già nella sua piena manifestazione. E questo è un problema in qualche modo di cultura. Quindi da questo punto di vista anche il termine vita è un termine che noi usiamo in modo molto generale, non si tratta tanto di parlare della vita umana in generale, nel senso che sono vive le cellule, sono vive gli organi, è vivo l'organismo, ma di parlare appunto dell'essere umano, lo stadio embrionale, dove lo stadio dice una fase di passaggio molto fragile, molto debole, che una grande civiltà dovrebbe avere il coraggio di tutelare nel momento in cui è stato in grado, per così dire, di generare questo essere umano fuori dal grembo materno.
Questo coraggio però non c'è, professor Pessina, mi pare di capire.
No, questo coraggio non c'è, non c'è anche per un modello ideologico che in qualche modo dice che a priori qualsiasi ricerca scientifica è in sé dotato di un suo valore morale. Credo che le osservazioni sugli aspetti economici, condizionamenti culturali, che riguardano non tanto la scienza astrattamente intesa, ma l'uomo concreto che fa scienza. Oggi l'uomo concreto che fa scienza è sicuramente, come ognuno di noi, un uomo condizionato. Allora si tratta di capire in mezzo a questi condizionamenti qual è il bene maggiore da tutelare. L'Occidente ha fatto un salto di qualità enorme quando ha teorizzato che ogni essere umano in ogni fase della sua vita ha una dignità intrinseca. Ecco, questo grande salto, che è anche in qualche modo presente nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'uomo in quanto tale, la pura e nuda qualità dell'essere umano, non l'essere umano quando è intelligente, quando è sano, eccetera, ma la pura qualità dell'essere umano riconosciuta come un valore e quindi accolta dalla politica nel concetto di cittadinanza. Questo sembrava la grande svolta, perché voglio dire, da sempre, anche oggi, uccidono le persone, si uccidono gli esseri umani, si fanno discriminazioni se si è adulti, bambini o donne, okay, il mondo è pieno di discriminazioni. La novità era, forse, almeno idealmente, ribadiamo questa idea, che è sbagliato discriminare anche in vista dell'utile.
Lei, professore, ha detto anche qualora ci fossero grandi risultati terapeutici da questa ricerca sarebbe giusto fermarsi. Quindi bisogna capire quando il mondo della scienza deve fare un passo indietro.
Sì, ma qui il punto fondamentale è questo, che la libertà è tale quando in qualche modo si autolimita. Cioè il limite alla libertà non è semplicemente il limite dato dalla impossibilità di fare delle cose, perché questo in realtà, come dire, non è affatto un esercizio della libertà. La libertà si esercita quando, potendo fare alcune cose, avendo la possibilità di superare alcuni ostacoli, si decide di non superarli, riconoscendo che quell'ostacolo è insuperabile, perché per superare quell'ostacolo io in qualche modo violo un valore maggiore. E siccome in qualche modo tutto quello che lo facciamo nell'ambito della scienza e della ricerca ha una sua finalità, come dire, ideale, che è il servizio, diremmo così, all'uomo. Ebbene, l'ostacolo invalicabile a qualsiasi attività di ricerca è quello di usare dell'uomo come un metodo per ottenere dei risultati. Già in altri secoli abbiamo visto questo utilizzo dell'uomo per ottenere dei risultati. E quindi da questo punto di vista la scienza non è l'assenza di cultura. Il problema è che lo scienziato non ha solo il sapere scientifico, ha anche una questione morale che intrinseca la sua attività di uomo, e poi c'è una responsabilità collettiva. Perché la politica ha bisogno oggi di farci capire in che modo la cittadinanza è in grado di guardare all'uomo in quanto tale e non solo all'adulto che è in grado di decidere, di valutare, non solo all'adulto consumatore che in qualche modo vota e decide economicamente dei destini di una nazione.
Professor Vescovi, secondo lei la svolta di Obama su quali dati scientifici si è basata? Perché se non ha preso in considerazione la ricerca che lei ha citato poco fa, vuol dire che, come ha detto lei, ci sono altri interessi dietro, no?
Sì, io volevo prima volevo salutare Adriano, è sempre un piacere sentirlo, e volevo fare un piccolo inciso per aiutarlo e fare un passo ulteriore. Esiste comunque nella scienza proprio un fenomeno intrinseco che ho descritto prima, che è quello che nel momento in cui la scienza si trova di fronte a un problema, io condivido pienamente il concetto che la problematica di tipo etico, la problematica di tipo morale fanno parte intrinseca della scienza. Una scienza che non si cala nelle problematiche etiche, morali e sociali non è scienza, è tecnologia, e quindi è una cosa a sé stante completamente diversa. Esiste nella scienza la risposta ai problemi della scienza vera, e c'è la ricerca di un'alternativa. La ricerca dell'alternativa alle cellule staminali embrionali è quella che ha portato e ha già portato alla risposta. Lei adesso mi ha fatto una domanda a cui io purtroppo, devo dire, non sono in grado di rispondere, perché dovrei entrare nella testa di Obama, del presidente Obama, scusate, e cercare di capire lui che cosa sta guardando. Perché nell'ambiente scientifico, l'ho detto prima e lo ripeto, c'è stato un enorme spostamento
di personaggi, questo non è dovuto al fatto che non si poteva praticare la ricerca sugli embrioni umani, verso questa nuova tecnica di riprogrammazione, perché è una tecnica che nel giro di 3 anni si è evoluta come le nostre tecniche sulle cellule adulte e le nostre tecniche sulle cellule staminali embrionali non hanno fatto in 30 anni. In 3 anni io ho assistito a uno sviluppo di questo nuovo settore assolutamente incredibile, da non credere ai propri occhi. Quindi evidentemente il presidente Obama sta guardando a problematiche e a fatti che non sono scientifici, che non sono tecnici, che non sono oggettivi.
Ecco, ma il mondo scientifico, professor Vescovi, cosa sta facendo? Perché se non prende in considerazione deontologicamente queste cose, vuol dire che anche il corpo scientifico ha altri interessi. Questo voglio dire, come mai questi risultati non vengono portati all'attenzione del mondo scientifico e si discutono e si cerca di capire qual è la giusta alternativa? In questo caso è questa che stava analizzando lei, no?
Sono noti e stranoti, costituiscono in questo momento uno dei più grossi settori di sviluppo nel settore cellule staminali. Quindi quello che lei mi dice evidentemente è la percezione dell'uomo che non vive all'interno del nostro settore. Io le posso garantire che all'interno del settore cellule staminali tutti sono perfettamente consci che questa nuova tecnologia, così come quella delle cellule staminali adulte, permettono di rispondere, e quindi questo risponde anche alla problematica posta da Tessina, a tutte quelle situazioni che sembrano irrisolvibili perché in teoria implicavano l'utilizzo di embrioni umani. Questo problema è stato superato. Io le posso garantire che nell'ambiente scientifico, se lei stralcia la discussione da questa diciamo diatriba col presidente Obama, tutti nel buio e quindi fuori dalla comunicazione pubblica le diranno sicuramente che sono d'accordo con quello che le sto dicendo.
Però
io,
la strada intrapresa da Obama è diversa, questo voglio capire, professore, no? Io cerco di capire questo, come mai il mondo scientifico off the record, fuori dal microfono, dice una cosa e poi davanti ai riflettori dice che la strada migliore è quella che non è migliore in pratica.
Allora,
ecco, questo vorrei capire.
È una parola molto grossa perché non è omogeneo e quindi non esiste un mondo scientifico che dice questa cosa. C'è una prevalenza di opinione e c'è anche, mi spiace doverlo dire, una stortura nella comunicazione, nel senso che si tende a far passare solo quelle voci che sono in favore della decisione di Obama. E io posso garantire che è estremamente difficile fare comunicazione. La ragione per cui è stata presa questa decisione è che perché l'Inghilterra e gli Stati Uniti e Singapore ed Israele negli ultimi 25 anni hanno investito in maniera massiccia, e massiccia parlo di miliardi di dollari, nel settore cellule staminali embrionali derivate da embrioni. Questi procedimenti sono coperti da brevetti. Le nuove tecniche scavalcano completamente questi brevetti e questi miliardi di dollari rischiano di andare completamente perduti. Secondo me, e questa è una mia interpretazione, il presidente Obama, rispondendo a coloro che hanno finanziato la sua elezione, risponde a questi interessi corporativi e ideologici che alla base di tutto hanno l'utilizzo degli embrioni umani come sorgente di cellule staminali embrionali. Le posso garantire che all'interno del mondo scientifico l'80-90% degli scienziati sono ormai orientati a considerare la derivazione di queste cellule da cellule adulte riprogrammate. Questa è, non so se sono riuscito,
certo,
a spiegare.
Chiarissimo, professor Pessina, d'accordo su questo, non è chiaro, no?
Assolutamente chiaro, anzi ringrazio Vescovi perché è sempre molto chiaro. Io non appartenendo, come dire, a questo mondo della ricerca, ne ho una percezione solo esterna, però credo che abbia assolutamente ragione in questa descrizione, e aggiungerei anche un'altra cosa: per certi versi questa esaltazione, come dire, della scelta di Obama è anche legata a un contesto culturale nel quale sembra che in questo modo si possa dare una sorta di sconfitta a un'immagine della Chiesa che spesso viene dipinta come oscurantista, per cui in qualche modo sarebbe il trionfo dei lumi rispetto a una chiesa oscurantista che avrebbe tutti interessi, non si sa bene quale, forse per promuovere Lourdes, a non curare le persone, a non sviluppare la ricerca scientifica. Perché non dimentichiamo che l'epoca contemporanea è anche un'epoca che manifesta un forte risentimento nei confronti delle prese di posizioni che vengono fatte dalla Chiesa Cattolica e che in qualche modo peraltro non sono solo della Chiesa Cattolica, ma questo risentimento lo si vede al punto tale che chiunque la pensi come la Chiesa Cattolica viene definito uomo di fede o confessionale, anche se fosse ateo, in modo da dire: ma sì, ma questa è una visione privata, scientifica, invece la vera scienza va altrove.
Questo succede sempre, purtroppo.
Professor Pessina, io le vorrei chiedere questo: come noi cattolici possiamo in qualche modo riaffermare il valore della vita? Qual è lo strumento che abbiamo anche di comunicazione? Prima il professor Vescovi ha detto giustamente è un problema di comunicazione. Come si può comunicare meglio, secondo lei?
Ma si può comunicare meglio innanzitutto usando il modo più preciso possibile i termini. Si può comunicare meglio evitando di ricorrere al principio di autorità quando bastano gli argomenti e i fatti. Si può comunicare meglio anche se però in qualche modo c'è una maggiore accoglienza delle tesi che in qualche modo vengono proposte, perché è un po' paradossale che coloro che spesso nell'ambito del mondo cosiddetto laico sono i fautori del dubbio, del ripensamento, dell'incertezza, quando si tratta, come dire, delle loro tesi esibiscono una sicumera incredibile. E il fatto che non si sia in qualche modo una riflessione più articolata su questo tema della vita embrionale, che ormai si dà per scontato che è una sorta di scontro fra religioni, è in qualche modo un peccato, è un po' un'offesa all'intelligenza e a quell'esigenza di dialogo che non può mai essere interrotta fra credenti e non credenti attraverso quel medio che è appunto la ragione.
Professor Vescovi, anche per lei questa domanda: come si può comunicare meglio, visto che lei ha detto giustissimamente, sono d'accordo, che il problema è anche di comunicazione, di spiegare alla gente come stanno realmente le cose e portare alla conoscenza di tutti queste ricerche che sono alternative e sono la verità in pratica?
Beh, innanzitutto la chiarezza e l'assoluta oggettività nel fare le proprie considerazioni, e poi ovviamente necessita l'accesso ai grandi mezzi di comunicazione. È inevitabile che se le proprie tesi passano esclusivamente su piccole testate o su televisioni di basso profilo è molto difficile raggiungere il grande pubblico. Volevo fare, ecco, per esempio a livello di comunicazione, io volevo per esempio fare comunicare un paio di eventi molto recenti, ma estremamente importanti, che la stampa ha completamente ignorato. In Montana, lo stato del Montana, io poi fra l'altro vivevo sopra a Calgary, lo conosco bene, sono 900.000 persone e non mi risultano tutti cattolici. Lo stato del Montana una settimana fa ha passato una legge provinciale, quindi è legge nello stato del Montana, che equipara i diritti dell'embrione sin dallo stato di concepimento, e quindi lo zigote fecondato, con la cellula uovo fecondato, equipara i suoi diritti a quelli dell'essere umano nato e adulto. Lei ha visto qualcosa su qualche testata nazionale o internazionale? Il fatto è andato completamente ignorato, così come è ignorato il fatto che altri tre stati, uno è quello di Washington e gli altri due non me lo ricordo, stanno cercando di passare la stessa legge. E questi sono gli stessi Stati Uniti in cui il presidente Obama ha preso questa decisione. Un'altra cosa estremamente importante, per esempio, che non si riesce mai a trasmettere al grande pubblico, giusto per fare degli esempi di cose estremamente facili da comunicare, ma che non si riesce mai a far passare. È uscito sull'American Journal of Epidemiology uno studio che mostra chiaramente come le donne stimolate con ormoni per indurre l'ovulazione per la fertilizzazione in vitro soffrono di alto rischio di sviluppo di cancro, curiosamente non all'ovario, ma al seno, al colon e il melanoma.
Bene, va bene, grazie al professor Angelo Vescovi, biologo e presidente del centro Ben Repair. Grazie molte, professore. E grazie al professore Adriano Pessina, direttore del Centro di Bioetica dell'Università Cattolica. Salve, grazie anche a lei, professore.
Grazie.
E in chiusura vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms, anche per commentare queste interviste, 335-1243-317. 105
Live. Radio Vaticana in diretta.